Fu a Natale, nel 47. Margherita è mite e arrendevole, ma in certe cose non transige. Margherita, per esempio, è convinta che coi figli bisogna usare la maniera forte e nessuno al mondo potrebbe farle cambiare indirizzo. Quando la passionaria chiede, invece della minestra, caramelle di menta e gorgonzola con cacao, oppure pretende di andare a letto assieme alla mia bicicletta, o si impunta per qualche altra diavoleria del genere, ecco improvvisamente i lineamenti del mitissimo volto di Margherita farsi duri. Le vene del collo le si gonfiano, gli occhi acquistano strani barbagli metallici, ed eccola, con uno scatto quasi felino, avventarsi contro la passionaria, ed eccola, giunta a pochi centimetri dalla bambina, emettere l'urlo disumano che ogni volta mi fa sobbalzare sulla sedia e mi inchioda le dita sui tasti della macchina da scrivere. Sì! Questa sarebbe, secondo Margherita, la maniera forte da usare coi figli. Rispondere cioè sì a tutte le richieste, però con tale forza da far vibrare le pareti divisorie dell'appartamento. Margherita le fece osservare un giorno: non trovi che sarebbe meglio se tu, invece di urlare sì ogni volta che quelli ti chiedono le cose più strampalate, rispondessi loro no, ma a bassa voce? Quando ci incontrammo per la prima volta, sospirò Margherita, ero in questo ordine di idee. E quando mi chiedesti se mi lasciavo accompagnare a spasso, ti risposi no e a bassa voce. Poi mi lasciai accompagnare a spasso. No a bassa voce, o sì ad alta voce, è lo stesso. Coi bambini però è meglio dire sì ad alta voce. Tu non conosci la psicologia dei bambini. Margherita forse non ha tutti i torti, ripensandoci. Un giorno la passionaria cominciò a piangere in cucina. Piangeva e urlava. Andai in cucina e la trovai sola sotto la tavola, in un lago di lacrime. Cosa c'è? Voglio le caramelle nere con il torrone dentro, urlò, in un impeto tale che mi preoccupò per la resistenza dei piccoli polmoni. La affidai ad Albertino e corsi giù, girai due rioni, ma alla fine tornai con il sacchetto delle caramelle. Ecco, dissi ansimando quando rientrai in cucina, porgendole il sacchetto intero. La passionaria smise di piangere, aperse il sacchetto, svolse la carta di una caramella, controllò, grattando con l'unghia, che sotto la cioccolata ci fosse il torrone, poi mise la caramella in bocca. Tornai alla macchina e ripresi a battere sui tasti. Poco dopo la passionaria apparve. Mi venne davanti, si tolse di bocca la caramella, la riavvolse nella carta, la ficcò assieme alle altre nel sacchetto e mi consegnò il sacchetto. Spiegò: mi piace di più piangere. Poi tornò sotto la tavola, in cucina, e ricominciò a piangere e a schiamazzare. E continuò per un'ora e mezza, fino a quando tornò Margherita. Sentii Margherita urlare: sì! Poi non sentii più piangere. Forse Margherita ha ragione quando dice che occorre la maniera forte coi bambini. Il guaio è che a poco, usando e abusando della maniera forte, in casa mia si lavora soltanto con le note sopra il rigo. La tonalità, anche nei più comuni scambi verbali, viene portata ad altezze vertiginose e non si parla più, si urla. Ciò è contrario allo stile del vero signore. Però, quando Margherita mi chiede dalla cucina che ore sono, c'è la comodità che io non devo disturbarmi a rispondere, perché l'inquilino del piano di sopra si affaccia alla finestra e urla che sono le 6 o le 10. Margherita, una sera del mese scorso, stava ripassando la tavola pitagorica ad Albertino, e Albertino si era impuntato sul 7x8. 7x8? Cominciò a chiedere Margherita. E dopo 6 volte che Margherita aveva chiesto quanto faceva 7x8, sentii suonare alla porta di casa. Andai ad aprire e mi trovai davanti il viso congestionato dell'inquilino del quinto piano. Io sto al secondo. 56! Esclamò l'inquilino del quinto piano. Rincasando, un giorno del dicembre scorso, la portinaia si sporse dall'uscio della portineria e mi disse sarcastica: è Natale, Natale, è la festa dei bambini, è un emporio generale di trastulli e zuccherini. Ecco, dissi tra me, Margherita deve aver cominciato a insegnare la poesia di Natale ai bambini. Arrivato davanti alla porta di casa mia, sentii appunto la voce di Margherita. «È Natale, Natale, è la festa dei bambini!» La passionaria rispose calma: «È la festa dei cretini!» Poi sentii urla miste e mi decisi a suonare il campanello. 6 giorni dopo, il salumaio, quando mi vide passare, mi fermò. «Strano», disse, «una bambina così sveglia che non riesce ad imparare una poesia così semplice. La sanno tutti oramai nella casa, tutti tranne che lei!» In fondo non ha torto se non la vuole imparare, osservò gravemente il lattaio sopravvenendo. È una poesia piuttosto leggerina, è molto migliore quella del maschietto. Oh angeli del cielo, che in questa notte santa stendete d'oro un velo sulla natura in festa. No, no, non è così, interruppe il garzone del fruttivendolo. Oh angeli del cielo, che in questa notte santa stendete d'oro un velo sul popolo che canta. Nacque una discussione alla quale partecipò anche il carbonaio e io, in silenzio, mi allontanai. Arrivato alla prima rampa di scale, sentii l'urlo di Margherita. Che nelle notti sante stendete d'oro un velo sul popolo festante. Due giorni prima della vigilia venne a cercarmi un signore di media età, molto dignitoso. Abito nell'appartamento di fronte alla sua cucina, spiegò. Ho un sistema nervoso molto sensibile. Mi comprenda. Sono 3 settimane che io sento urlare dalla mattina alla sera: è Natale, è la festa dei bambini, è un emporio generale di trastulli e zuccherini. Si vede che è un tipo di poesia non adatto al temperamento artistico della bambina e per questo non riesce ad impararla. Ma ciò è secondario. Il fatto è che io non resisto più. Ho bisogno che lei mi dica anche le altre quartine. Io mi trovo nella condizione di un assetato che da 15 giorni, per 100 volte al giorno, sente appressarsi alla bocca un bicchiere colmo d'acqua. Quando sta per tuffarvi le labbra, ecco che il bicchiere si allontana. Se c'è da pagare, pago, ma mi aiuti. Trovai il foglio sulla scrivania della passionaria. Il signore si gettò avidamente sul foglio, poi copiò le altre 4 quartine e se ne andò felice. Lei mi salva la vita, disse sorridendo. La sera della vigilia di Natale passai dal fornaio e il brav'uomo sospirò. È un pasticcio, disse. Siamo ancora all'emporio generale. La bambina non riesce a impararla, questa benedetta poesia. Non so come se la caverà stasera. Ad ogni modo, se Dio vuole, è finita, si rallegrò. Margherita la sera della vigilia era triste e sconsolata. Ci ponemmo a tavola, io trovai le regolamentari letterine sotto il piatto, poi venne il momento solenne. Credo che Albertino debba dirti qualcosa, mi comunicò Margherita. Albertino non fece neanche in tempo a cominciare i convenevoli di ogni bimbo timido, perché sua sorella, la passionaria, era già ritta in piedi sulla sua sedia e già aveva attaccato decisamente. Oh angeli del cielo che in questa notte santa stendete d'oro un velo sul popolo festante. Attaccò decisa, attaccò proditoriamente, biecamente, vilmente e recitò tutta d'un fiato la poesia del fratello. È la mia! Singhiozzò l'infelice correndo a nascondersi nella camera da letto. Margherita, che era rimasta sgomenta, si riscosse, si protese sulla tavola verso la passionaria e la guardò negli occhi.
Caina! Urlò Margherita.
Ma la passionaria non si scompose e sostenne quello sguardo. E aveva solo 4 anni. Ma c'erano in lei Lucrezia Borgia, la madre dei Gracchi, Mata Hari, George Sand, la Du Barry, il ratto delle Sabine e le sorelle Karamazov. Intanto Abele, dopo averci ripensato sopra, aveva cessata l'agitazione. Rientrò Albertino, fece l'inchino e declamò tutta la poesia che avrebbe dovuto imparare sua sorella. Margherita allora si mise a piangere e disse che quei 2 bambini erano la sua consolazione. La mattina un sacco di gente venne a felicitarsi e tutti assicurarono che colpi di scena così non ne avevano mai visti neanche nei più celebri romanzi gialli. Allora direi di concludere con un racconto. Anche se mi dispiace, però insomma il bello di Guareschi è anche questo. Potrei sceglierne 1000 altri. Però dicevo, il bello è anche rileggere, anzi è soprattutto rileggere. Quindi qualcuno di voi lo ha sentito la volta scorsa qui, ma penso che non sia un problema. Deve pensare a tutto, povera Margherita. Però disse Margherita con voce lontana: potresti venirci a trovare ogni tanto. Hai la motocicletta. 60 centimetri cubici di cilindrata sono troppo pochi rispetto ai 600 chilometri da fare tra andata e ritorno, risposi. Margherita è una donna che ragiona. Un centimetro ogni 10 chilometri è veramente poco, riconobbe. Però devi considerare che al ritorno è tutta discesa. Garessio è in alto. Figurati, 600 metri sul livello del mare. Margherita si volse atterrita. 600 metri sul livello del mare, ansimò? Ma è spaventoso! Perché non me l'hai detto prima? E se i bambini ci cascano dentro? Dove? Nel mare! Non pensi all'orrore di uno strapiombo alto 600 metri? La rassicurai. Non sono tutti in una volta. Sono 600 metri poco alla volta. Per arrivare al mare occorrono 30 chilometri. Un chilometro ogni 2 centimetri cubici di cilindrata, osservò Margherita. Mi pare una media discreta. Che ne dici? Dati i tempi, non ci si può lamentare, risposi mentre lavoravo per chiudere il coperchio del valigione. Margherita riprese a parlare con voce lontana. È una notte nera come il manto della morte, sospirò. Non soffia un alito di vento. Pare di affacciarsi nel niente e manca il respiro. Sospirai anch'io. Ti capisco, Margherita. Però se tu invece di insistere a stare affacciata all'armadio a muro del corridoio provassi ad affacciarti alla finestra, forse riceveresti una sensazione meno angustiosa. Margherita andò ad affacciarsi alla finestra. È notte anche alla finestra, sospirò. E non soffia un alito di vento. Sollevai la tapparella e spalancai le imposte. Albeggiava, l'aria era fresca e leggera. Margherita rimase qualche istante in silenzio. Come è strana la vita, esclamò ad un tratto. Adesso siamo qui vicini l'uno all'altro e domani saremo lontani 600 chilometri. 300, precisai. Io lontana da te 300 chilometri e tu lontano da me altri 300, rispose con angoscia. Sono 600, Giovannino, è inutile questa tua pietosa bugia. La distanza è inflessibile come la morte. La prese l'angoscia. Ogni giorno che passerà io mi sentirò lontana da te 600 chilometri e dopo un mese 18.000. È terribile. Le parlai con dolcezza. Margherita, tieni conto che nel ritorno i chilometri sono in discesa. Sì, Giovannino, tengo conto di tutto, ma la lontananza in discesa non basterà mai a compensare la lontananza in salita. Non potevi prendere una motocicletta senza cilindrata? No, Margherita, una motocicletta senza cilindrata è una comune bicicletta. La cilindrata è un po' come il voltaggio nel campo dell'elettricità e come il tonnellaggio nelle navi. Margherita scosse il capo. Tutto ciò è molto triste. Il destino ci unisce e la cilindrata ci divide. Speriamo in De Gasperi. Riprese a guardare lontano, poi si volse e si appressò al muro. Ecco, spiegò facendo scattare l'interruttore. Quando è buio si gira questa chiavetta e la lampada si accende. Poi quando uno va a letto oppure è giorno si gira ancora e si spegne. Se non la si spegne gira una rotellina nel contatore e bisogna pagare una infinità di soldi. Girò la chiavetta del gas. Ecco, spiegò. Quando uno vuol scaldarsi il caffè o altro gira questo rubinetto e mette su il pentolino, come faccio adesso io. Mise sul gas il pentolino e poco dopo si sentì puzzo maledetto. Margherita si preoccupò. Bisogna telefonare a qualcuno, esclamò. Qui c'è qualcosa che non va. Forse dipenderà dal fatto che tu hai aperto il gas, ma non lo hai acceso, osservai. E Margherita allora accese il gas e il puzzo cessò. Vedi com'è fatta la vita? Esclamò Margherita. Se non ci fossi stata io, tu saresti morto asfissiato. Ti consiglio di usare il fornello elettrico, Giovannino, è meno pericoloso. Mi spiegò poi altre cose della massima importanza, che occorreva chiudere il rubinetto dell'acqua per evitare allagamenti, che i piatti di porcellana a lasciarli cadere per terra si rompono e che per riempire d'acqua la vasca da bagno occorre prima mettere il tappo dentro l'apposito buco. Ah, per togliere l'acqua, disse alla fine, occorre cavare il tappo. E poi, basta che tu ragioni un momento. Il fatto stesso che abbiano messo il buco nel fondo lo spiega da sé, altrimenti il buco lo avrebbero messo sul bordo. Mi spiegò inoltre che, invece, per vuotare una pentola o una casseruola, non si usano tappi, ma basta capovolgere il recipiente. Mi spiegò pure che le scope debbano essere impugnate per il manico e che per usare il dentifricio basta svitare il cappelletto e schiacciare il tubetto in modo che la pasta si adagi sullo spazzolino. «Sta attento come faccio io», disse. Schiacciò il tubetto, adagiò la pasta sullo spazzolino e, bagnatolo sotto il rubinetto, prese a fregarsi i denti. Dopo un minuto aveva la bocca piena di schiuma candida. Ecco, spiegò dopo aver lavorato 10 minuti per ripulirsi la bocca. Questo è il classico caso in cui, invece del tubetto del dentifricio, si usa il tubetto del sapone per la barba. Ciò, Giovannino, deve essere evitato. Mi illustrò poi la sostanziale differenza che esiste tra una stufa e una ghiacciaia, la relazione esistente fra la guida del telefono e il telefono stesso e la opportunità, uscendo di casa, di chiudere la porta con la chiave. Si guardava attorno e nel suo sguardo c'era il timore di dimenticare qualcosa. Ricordati di mangiare mezzogiorno e sera. Ad ogni modo ho detto alla portinaia che ti avverta quando hai fame. Ricordati di ritirare lo stipendio alla fine del mese. Ti ho fatto un segno sul calendario. Se chiamano al telefono i casi sono due. Se sei in casa rispondi. Se non sei in casa non rispondere. Se dovesse telefonare qualche donna non rispondere in nessuno dei due casi. Siccome potrebbe darsi che telefonassi io, ti lascio scritto qui la parola d'ordine: Vigevano. Se ti dico Vigevano, significa che sono io. E allora rispondi. In caso di incendio, chiamare i pompieri. Mi pare di averti detto tutto. Io allargai le braccia. Margherita scosse il capo e aperse un cassetto del comò. Queste a destra sono le camicie. Queste a sinistra le maglie. Queste in mezzo le calze. I fazzoletti sono questi piccoli colorati e piegati. In quest'altro cassetto ci sono i calzoni stirati. Quando te li metti, bada che lo spacco sia davanti. Le camicie e le maglie si infilano dall'alto in basso, i calzoni e le mutande dal basso all'alto. Ci ho ricamato una freccetta, così non sbagli. Mi guardò scuotendo il capo e gli occhi le si riempirono di lacrime. Povero Giovannino, sospirò. Mi si spezza il cuore a lasciarti solo. Le scarpe destre sono tutte nel comodino di destra. Le sinistre nel comodino di sinistra. Basta che tu tenga presente che io sono mancina. Trasse di tasca un pezzetto di gesso e scrisse sulla spalliera del letto: testa. I piedi sono dalla parte opposta, aggiunse con malinconia. Il pentolino del caffè, che era rimasto sul gas tutto questo tempo, stava fondendosi. Vedi, si attristò Margherita, ti rendi conto di tutto questo? Risposi che vedevo e mi rendevo conto. E Margherita in quell'istante guardò la sveglia. Le 8:30, esclamò. Devo andare o perdo il pullman. Mi abbracciò in fretta, mi raccomandò di non confondere la bottiglia del vino con quella della varechina. Giunta sulla porta rimase un istante perplessa. Non si dice niente a una moglie che parte? Sì, Margherita, risposi con voce dolce. Si dice, primo, non sono le 8:30, ma le 6:40. In quanto la lancetta corta è sulle 6, mentre la lunga è sulle 8. Secondo, tu dimentichi di possedere 2 figli, i quali debbono partire con te. Terzo, oltre ai 2 figli, dimentichi 2 valigie, 2 borse, 3 pacchetti e 1 fagottino. Quarto, Margherita, tu sei ancora in camicia da notte. Margherita sospirò. Partir, c'est toujours mourir un peu. Chi parte lascia un po' di se stesso a tutte le stazioni. E alla fine non arriva lui, ma un altro. Noi siamo sempre meno noi. Ogni passo che facciamo, un po' di noi si ferma, mentre un altro noi fa un passo avanti. E da quest'altro noi, che si ferma anche lui, esce un altro noi e in 1 chilometro ci sono 1000 noi. Ed è così per tutta la vita. E ci si chiede con angoscia, chi sarà l'ultimo di noi? Questo quando camminiamo, Margherita, ma quando stiamo fermi? Pantarei, tutto scorre, tutto si muove, rispose Margherita. Il tempo è un gran fiume che ci trascina anche quando stiamo fermi. Si svegliò il pollaio e la passionaria schiamazzava come se avesse fatto l'uovo. Partirono tutti 1 ora dopo e quando sul tardi anch'io scesi, la portinaia mi si avvicinò. La signora ha lasciato questo appunto per lei, disse consegnandomi un foglietto. Caro Giovannino, ho dimenticato di dirti che quando esci di casa tu stia attento che fra la portiera a vetri e il portone propriamente detto ci sono 5 gradini da scendere nell'uscire e da salire nell'entrare. E così, mentre leggevo il biglietto, non pensai ai 5 maledetti gradini e finii con la faccia per terra. Quando mancano le mogli, i mariti se la spassano, borbottò con aria di disgusto la portinaia. Povera signora!